possiamo parlare un po' del messaggio di Natale, che è l'importanza di amare e apprezzare le nostre famiglie,
Va
che
bene.
ultimamente una famiglia unita è una cosa così rara nel mondo, perché il diavolo fa di tutto per distruggere il concetto della famiglia. Con le ideologie moderne, con questo modernismo che esiste nel mondo, tanta libertà, tra virgolette, che sta offrendo al mondo, distruggendo i bambini e la moralità dei bambini,
E dei
con la
genitori.
tecnologia che ruba i cuori dei giovani, e non c'è più momento speciale di passare in famiglia, di stare insieme, di amarsi, di apprezzarsi. Quindi credo che la famiglia è una cosa così importante per la nostra vita, che il diavolo cerca di distruggere, perché la famiglia può essere il sostegno più grande per la tua vita,
Com'è là?
il sostegno più
Il
grande per
sostegno.
te nella vita,
Sì.
o può essere anche la causa di traume, di dolori.
Sì.
Dipende come ci organizziamo in famiglia, come ci amiamo, su
Alla
cosa
maniera di
basiamo,
Dio o alla maniera del
su
diavolo?
cosa fondiamo la nostra
C'è la
famiglia. Perché
nostra scelta.
dopo Gesù, veramente la cosa più bella nella vita che uno ha è la famiglia, dopo Gesù.
Logico.
E dobbiamo proteggerla. E di questo parleremo
La
oggi.
mamma è un po' come lo Spirito Santo, il papà rappresenta Dio, i bambini rappresentano Gesù. Grazie, Signore.
Amen.
E il mondo oggi celebra il Natale nelle piazze, mettono lì, ognuno lo fa a suo modo, eh. Leggo il giornale e leggo cose orribili. Hanno fatto un presepe in Italia, il sindaco ha organizzato il presepe, sindaco marxista, e hanno messo, credo che sia marxista, lo vedo dai risultati, ha fatto un presepe dove invece di Gesù c'è Gesuela, una donna, una bambina. Invece di un bambino Gesù c'è la bambina Gesuela. Non so se ridere o piacere. Questi qui proprio, guarda. Guarda, non entro in merito. Allora, Angelina, tu mi dicevi che è una storia, no?
Sì.
Angela è bravissima con le storie.
No, i tuoi figli sono bravissimi con la Giovanni, è pieno di storie. Loro sono bravi. Però questa è una storia sì che io voglio condividere. È intitolata "Che regalo puoi fare a qualcuno che odia il Natale?". Mio marito Mike ama il significato del Natale, ma odia tutte le cose commerciali del periodo natalizio: le spese eccessive, lo stress alla ricerca del regalo perfetto. E quindi mi chiedevo cosa regalare a mio marito.
Io sono d'accordo con Mike.
Mike è un allenatore di baseball di bambini di 12 anni e durante una partita notò tristemente che la squadra avversaria, proveniente da un quartiere povero della città, non aveva quasi alcuna attrezzatura. Non avevano scarpe adatte, erano senza uniformi, senza caschi. E quando ho visto il dolore di mio marito per la situazione, sapevo cosa fare. Ho comprato l'attrezzatura per la squadra e gliel'ho inviata in modo anonimo, dicendo solo che erano da parte di Gesù.
Bello mandare regali così. Bello dire da parte di Gesù. Quando date un'offerta a un mendicante, ragazzi, da parte di Gesù. Lui ti guarda col sorriso e poi gli dice un bel Dio ti benedica. Gesù ti ama. Alleluia. Ho visto dei mendicanti e delle mendicanti che si sono sciolte come se la prima volta nella loro vita. E questa è evangelizzazione.
Poi sotto l'albero di Natale misi una piccola busta bianca. All'interno c'era un biglietto che spiegava a mio marito Mike cosa avevo fatto. Mike aveva le lacrime agli occhi e fu il momento più bello di quel Natale. Il suo sorriso fu la cosa più luminosa di quell'anno e degli anni successivi, perché per ogni Natale che seguì, questa cosa divenne una tradizione. Anche i nostri tre figli iniziarono a partecipare. La busta bianca appare sotto l'albero ogni Natale, con le testimonianze di quello che abbiamo fatto per gli altri. Alla fine la cosa è diventata il regalo più bello e atteso da tutta la famiglia.
Alleluia,
Amen,
gloria al
Signore. Che
Signore, che
bello.
bello.
Questo è il vero Natale.
Alleluia. Grazie, grazie. Fratello, ricevete un abbraccio da parte di Gesù, fratelli. Alleluia.
Grazie,
Siamo
Signore.
qui tutti riuniti intorno allo Spirito Santo, non una radio, lo
Amen.
Spirito Santo, ragazzi.
Grazie, Signore.
Gloria, gloria. La radio è uno strumento.
Amen.
Guarda, io voglio dire questo a Gesù. Grazie Gesù. Il nostro regalo per Lui, quello che facciamo per gli altri, quello che facciamo per loro è il suo regalo, se lo facciamo nel suo nome. Insegniamo ai nostri figli sin da piccolini, che nessuno di noi genitori si illuda che i nostri figli imparino principalmente dalle nostre parole. No, i nostri bambini hanno occhi e guardano, hanno orecchi e ascoltano, hanno una mente e pensano, una coscienza e registrano. Vedono cosa facciamo e innanzitutto seguiranno non le nostre chiacchiere e retoriche e prediche, ma il nostro esempio e solamente molto secondariamente le nostre parole e sermoncini. I figli non sono ciechi, vedono gli egoismi, incongruenze, le ipocrite contraddizioni di noi genitori. Dio ci aiuta ad essere degni genitori che guidano con l'esempio come Gesù. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. I figli vedono. Vedono, cos'è che gli facciamo vedere ai figli? Vedono se fumiamo, se ci ubriachiamo, se siamo assuefatti alla TV, allo sport, alla politica, se maltrattiamo la loro madre e non, o non rispettiamo il loro padre e poi pretendiamo che loro siano diversi, migliori di noi. No, di solito, tranne un miracolo di Dio, i figli saranno le vittime che seguiranno l'esempio che noi mostriamo loro. Se andiamo attorno come un leone ruggente, astiosi verso i familiari intorno, non amorevoli, se siamo traditori alla parola data, se per noi la nostra parola non vale niente, allora anche noi genitori non varremo niente ai loro occhi. Il nostro carattere, infatti, viene misurato da come e quanto manteniamo la nostra parola come scritto. Angelina, ti ho dato delle scritture.
Sì. Salmi 15, verso 4. Agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore. Se anche ha giurato a suo danno, non cambia. Salmi 15, verso 4.
Quando diamo la parola, a volte costa mantenerla, costa, ma dobbiamo mantenerla.
Amen.
Dio ci giudica da quello, dalla parola. Dice Matteo 12, sarai giudicato dalla tua parola. Se abbiamo dato la nostra parola, promesso qualcosa, allora non è più tempo per la nostra convenienza, ma è il tempo dell'onore. E anche per questo che tragicamente tanti figli, non appena possono, si staccano e fanno del mondo la loro nuova famiglia. I mondani diventano i loro amici, perché noi non siamo riusciti a diventare i loro amici. Siamo rimasti solo genitori, ma non amici. Gesù non è rimasto Dio per noi, ha detto, vi chiamo amici. Mm-hmm. È diventato un Dio amico. Tu prendi per esempio Allah degli islamici, e lui, il Corano insegna che il popolo di Allah sono tutti schiavi, e basta, punto, basta. Invece no, il nostro Dio è venuto qui per essere nostro amico. Mariti, siamo amici delle mogli. Mogli, siete amici dei mariti? O solo fate il vostro dovere come una statua di ghiaccio, marito o moglie? Dobbiamo scioglierci al calore di Dio e diventare amici. Gesù è diventato amico da quella croce col sangue che grondava, è diventato amico. Da quella croce con le braccia spalancate diceva, sono vostro amico. E allora il nostro genitoriato deve essere equilibrato con la nostra amicizia. Non possiamo farci vivi solo per correggere, sgridare, rimproverare. No, caro, no, 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 i genitori non sono schiavisti, devono essere amici.
E quello ho notato che funziona benissimo. Adesso non conosco tante famiglie come fanno, però qui io vedo quello che vedo nella comunità. E, tra Giuseppe e i suoi figli ho notato che c'è questa relazione, nel senso che sì, lui è un padre che dà correzioni, E li dà perché è il suo dovere, perché ama i figli, vuole che i figli crescono nel modo giusto, ma è anche un amico perché scherza tanto con loro e dice tante storie ai figli. È per questo che anche i tuoi bambini, Giuseppe, vengono sempre con storie, con barzellette, perché hanno preso da te questo spirito, questa allegria, ma anche c'è il momento di essere pa il padre che corregge e l'amico che scherza, gioca, che dice storie. C'è il momento di tutto, il momento giusto.
Gloria a
E
Dio,
funziona, funziona.
se loro hanno preso da me, gloria a Dio, ma io l'ho preso da Gesù,
Amen.
che Gesù è diventato mio amico,
Sì.
mi ha mandato a evangelizzare in amicizia e ho scoperto il grande segreto che per vincere i cuori e convertirli a Gesù devi diventare amico. Va bene? E allora, se abbiamo perso gli anni più preziosi, fratelli e genitori, i primi anni, quando l'alberello è ancora tenero, malleabile, quando è facile di guidarli a Gesù, avremo perso il tempo più prezioso e potrebbe essere rimasto a Dio solamente i trattamenti d'urto, ma anche se certe terribili esperienze possono essere una buona scuola, sono però i più duri. Quando sarebbe meglio e sarebbe sufficiente, sarebbe bastata l'amorevole, gentile, leggera parola di Gesù. Scrittura.
Matteo 11, 28 a 30. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.
Venite a me.
Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Poiché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Matteo 11, 28 a 30.
Fratello, sorella, amico, amica, colleghi, genitori, figlioli in tutto il mondo che ci state seguendo, adolescenti. Oggi penso molto ai nostri adolescenti che Dio ama così tanto. Se il vostro giogo, voglio dirvi, è pesante, non è il giogo di Gesù, è un giogo che avete permesso al diavolo e al mondo di mettervi, di sovraccaricarvi. Il mio giogo. Il mio giogo e il mio carico è leggero, il giogo dolce e leggero. Perché se non è dolce e leggero, non è il giogo, non è il carico di Gesù, è del diavolo, è del mondo. Proviene dai nostri sentimenti, dalla nostra zuccatura, proviene dalle nostre disubbidienze. E allora fai come nel Pilgrim Progress, il pellegrinaggio del cristiano. Angela
Sì,
si chiama in
sì, sì,
italiano,
sì.
no? Pellegrinaggio cristiano, un libro che vi consiglio a tutti quanti di comprare e di leggerlo. È il libro più letto dopo la Bibbia, il pellegrinaggio del cristiano. Cosa ha fatto? Nella storia mostra che questo qui è andato, portava questo carico di morte, di peccato, non riusciva a liberarsi, come certi fratelli che non riescono a liberarsi da ossessioni del diavolo, oppressione demoniache. Cosa ha fatto quest'uomo? Un giorno è arrivato, finalmente ha dato la croce di Gesù, si è inginocchiato, il carico è crollato. Quindi se ancora, fratello, hai un'ossessione, una oppressione demoniaca che non riesce a separarti, e perché non ti sei ancora inginocchiato davanti alla croce con tutto il cuore, tutta l'anima, Angelo Matteo 27, 22, 37, tutto il cuore, tutte le forze, non lo hai fatto e il carico ti rimane. Hai pregato, ma non con tutto il cuore. Hai lodato, ma non con tutto il cuore. Hai abbandonato, ma come Anania e Safira, solo metà. Angela.
Matteo 22, 37. Gesù gli disse: Ama il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Matteo 22, 37.
E se dopo che hai fatto questo, ancora i problemi con la moglie, col marito, col fratello, allora verso 39.
Il secondo, simile a questo, è: Ama il tuo prossimo come te stesso. Matteo 22, 39.
Perché noi stiamo praticando questo, perché non c'è uno senza l'altro. Nessun fariseo potrà dire che ha amato Dio se non ha amato il fratello. Ed è questo che Gesù è venuto a portarci. Vi porto un nuovo comandamento, Giovanni 13, 34, che vi amiate gli uni gli altri. È un comandamento che abbiamo ricevuto dal principio, ma che la religione ha camuffato sotto l'immondizia farisaica, che è sempre tipica delle religioni tradizionali. Se noi genitori siamo troppo impegnati con la TV e il mondo e i nostri desideri e il lavoro, gli impegni mondani, sì che non abbiamo tempo, o così crediamo, non abbiamo tempo di insegnare una Bibbia illustrata ai nostri figli più piccolini e di comprargli una Bibbia per adulti appena crescono. Se non abbiamo tempo di insegnare la Bibbia illustrata ai piccoli e di spiegarla con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro amore, con tutto l'entusiasmo vero che disponiamo, poi i nostri bambini cresceranno e si potrebbero perdere nel mondo. Se un Caino deve crescere, sarà bene che sia solamente per colpa del diavolo e delle loro scelte sbagliate e ribelli, non per mancanza dei nostri amorevoli insegnamenti di genitori, non perché ci siamo rifiutati di fare quello che potevamo, il nostro dovere, la nostra chiamata. Scritture.
Proverbi 22, verso 6. Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere. Anche quando sarà vecchio, non se ne allontanerà. Proverbi 22, 6. Secondo Timoteo 3, 15. E che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Secondo Timoteo 3, 15. Efesini 6, verso 4. E voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Efesini 6, verso 4.
La nostra prima chiamata. La prima chiamata che Dio ci dà noi genitori non è di essere grandi profeti, pastori, trascinatori di masse, o di pensare prima alla nostra chiesa. Sì, dopo però. Dopo cosa? Dopo che siamo fedeli padri dei nostri agnelli. Gesù che ha vinto il mondo a Dio, prima era obbediente ai suoi genitori. I genitori hanno trovato nel tempio, l'hanno sgridato, che fai qui, ti stiamo cercando, è 3 giorni, non ti troviamo. Gesù ha spiegato la situazione, non sapevate che doveva essere la casa del padre, i genitori non hanno capito e Gesù si è sottomesso. Non potevano capire. Si è sottomesso ed era loro sottomesso e obbediente, dice il Vangelo. E allora se vogliamo essere benedetti per sempre, dobbiamo essere genitori che danno la vita per i figli e figli che si sottomettono in Cristo ai loro genitori. Io personalmente non è che mi sto ergendo ad esempio, perché io sto ancora imparando, fratelli. Però il fatto è che dobbiamo essere come Gesù. Quello che predico non è il Signor fratello Giuseppe, ma il Gesù sto predicando. Lasciate perdere me che non valgo niente. E se faremo, non dico l'impossibile, ma solo quello che possiamo, quello che Dio ci ha ordinato. E Dio non ci ordina al di sopra delle nostre possibilità. 1 Corinzi 10, 13. Non c'è niente di troppo difficile che Dio ci chiede. 1 Corinzi 10, 13. E allora i bambini, i figli, come i fiori, i figli cresceranno per la gloria di Dio. Altrimenti, c'è un altrimenti qua. Non ci lamentiamo poi quando le cose vanno storto. E come mai i figli non sono un esempio per il Signore? Come mai hanno preso una brutta strada? Magari incolpiamo il mondo, il diavolo, ma non guardiamo a noi. Dio ci aiuti che lo facciamo adesso, che giochiamo di anticipo. Le guerre si vincono giocando di anticipo, anche quelle contro il diavolo. Gesù ha giocato d'anticipo. prima cosa battesimo e poi nel deserto a dare un sacco di botte al diavolo, fargli capire che comandava. E dopo ha vinto il mondo. Quindi giochiamo di anticipo. È la legge di Dio. Scrittura.
Galati 6, versi 7 e 8. Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Galati 6, 7 e 8.
Attenzione contadini. Attenzione come seminiamo. Se seminiamo immondizia non mieteremo benedizioni. Insegniamo ai figli le cose essenziali, eterne, che non perderanno mai, che è il cardine per vivere, per il Signore, è il Vangelo, e non sto parlando di religione vuota senza Cristo. Non mi confondete mai a me quando parlo con la religione, che io la odio la religione, va bene? È lo strumento di Satana. I religiosi sono quelli che hanno fatto crocifiggere Gesù, sono quelli che lo respingevano, sono quelli che lo combattevano ogni giorno e ancora lo fanno. Dio ci libri dalle maledizioni religiose.
Amen. Voglio dire che, almeno nel mio caso, questo messaggio che tu stai dando, non ho figli, quindi non si applica da parte mia verso i miei figli, però sono figlia, quindi lo applico al contrario. Anche i figli devono avere un rispetto per i genitori, seminare cose belle verso i genitori, perché altrimenti anche loro raccoglieranno cose che hanno seminato. Quindi io l'applico all'incontrario, io devo rispettare i miei genitori perché lo so che il mio esempio può cambiare il cuore di un genitore. Se per esempio io sono adolescente e sono in Cristo e il mio genitore non lo è, il mio esempio so che può toccare il suo cuore e lo può cambiare. Anche io ho una responsabilità, se ho Cristo, di essere una luce, un buon esempio, una testimonianza per i genitori che magari non sono in Cristo e posso aiutarli. Cristo si aspetta questo da me, quindi io lo vedo anche all'incontrario, anche adolescenti devono fare la loro parte. Posso dire che quando ero adolescente non ho rispettato i miei genitori, neanche mia mamma che faceva di tutto per la famiglia, e mi sono sempre pentita di questo. Quindi credo che ogni adolescente che non rispetta i genitori prima o poi si renderà conto che ha sbagliato, che doveva fare meglio, che doveva rispettarli, doveva ascoltarli. Quindi invece di pentirvi più avanti, adesso è il momento di mostrare amore e rispetto.
Però non condannate gli adolescenti che sono così, perché ci siamo passati tutti.
Io ci sono passata e mi dispiace tanto.
Tutti ci siamo passati.
Sì.
Sì. Ma io dico questo, la famiglia è la sola cosa che ci resterà per l'eternità, anche se tutti e tutto il mondo ci abbandonassero, cosa normale oggi, e motivo per cui tanti invece che nel Signore si rifugiano in alcol, droga, depressioni, scoraggiamenti e via dicendo. La nostra famiglia è il nostro rifugio naturale ed unico dal maligno che Dio ci ha dato. Che è meraviglioso insegnare in famiglia, non attraverso la nostra mente, istinti carnali, ma per la parola di Dio. Non solo la nostra ira e prediche, ma attraverso il nostro amore ed esempio, che è quello che Gesù ci ha detto e fatto. Scrittura.
Giovanni 13, versi 14 e 15. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come ho fatto io. Giovanni 13, versi 14 e 15.
Grazie Gesù per il tuo esempio. Grazie, grazie, grazie Gesù. Dio scende dal trono e viene da qua, lavorando i suoi piedi, e non assomiglia mica alle religioni del mondo, dove wow. C'è Dio sul trono lì con gli schiavetti sotto.
E sai che quel momento, quando Gesù ha lavato i piedi dei discepoli, ha creato un momento di intimità che è unico, che non si crea mai in nessun altro modo. Non puoi arrivare a quella relazione speciale se non fai questo, come ha fatto Gesù, lavare i piedi dei discepoli. Una relazione più intima, più vicina, più bella. È l'unico modo di arrivare lì.
Amen. 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 Lo faremo, fratelli. Ascolteremo ora, adesso, la voce dello Spirito Santo o solamente ci lamenteremo dopo? Il nostro nemico, il diavolo, e il suo mondo cercano in ogni modo di prendere il nostro posto di padri. Adesso il diavolo e la sua zizzania attaccano il patriarcato, la sua autorità e in famiglia, direttamente, attacco diretto, cercano di toglierci la nostra autorità che Dio ci ha dato, per tenere il diavolo fuori casa, fuori famiglia, fuori dal matrimonio. E il mondo cerca di attaccare la nostra famiglia dal di fuori, tramite false libertà e di attaccarle e farle implodere dall'interno, come appunto il maligno sta anche facendo con questo falso papa e certi falsi pastori delle chiese. Un attacco su tutti i fronti, distruggere l'unità, la fede in Dio, l'amore, sia in famiglia che nelle chiese. E allora per cortesia svegliamoci e non rimaniamo passivi o ci rimarranno solo i lamenti. Sappiamo come il diavolo ha attaccato Adamo ed Eva, no? Gli ha promesso maggiore libertà, maggiore autorità, maggiori gioie, perché sarebbero stati come Dio. E allora il diavolo attacca le famiglie, promette più gioie ai mariti tramite l'adulterio, più potere alle mogli tramite liti e ribellioni, eccetera. Libertà totale ai figli che possono andare nel mondo dove è lecito fumare marijuana, è lecito fare sesso con chi ti pare, grandi libertà. Sì, ma questa però porta alla distruzione delle loro anime. Signore, aiutaci.
Amen. E parlando dell'importanza dell'unità in una famiglia, vi raccontiamo una favola di Esopo. Una delle favole dice: è la storia dei quattro buoi e del leone. Un leone spesso si aggirava in un campo in cui vivevano quattro buoi. Molte volte il leone cercò di attaccarli, ma quando si avvicinava, i buoi giravano la coda l'uno verso l'altro facendo un cerchio, così quando il leone si avvicinava da qualsiasi direzione, veniva accolto con le corna. Un giorno però i buoi cominciarono a litigare tra di loro. Si scambiarono parole dure e si separarono, e ogni bue se ne andò nel suo angolo separato del campo. In una scena che ricorda 1 Pietro 5:8, essendosi separati, il leone li poté divorare uno ad uno. 1 Pietro 5:8 dice: «Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare».
E sai, il diavolo ha studiato la storia, capito? E lui usa gli avvenimenti veri nella storia contro la Chiesa, contro di noi. In Italia abbiamo una storia dei romani. Nell'impero romano c'erano divisioni, tensioni, e arrivava a un certo punto che Roma c'era una guerra civile, in certo senso volevano farsi la guerra tra di loro. Però dissero: però se ci facciamo la guerra, dopo non c'è più Roma. E allora decisero di prendere tre fratelli di una famiglia e tre fratelli dell'altra famiglia opposta, del campo opposto, e loro si sarebbero affrontati e fatto un duello all'ultimo sangue. Queste famiglie si chiamavano, italiani lo sanno, famosi Orazzi e Curiazzi. E il diavolo credo che è senz'altro imparato da questa storia, perché mentre duellavano a un certo punto, credo che erano i curiazzi, credo che stavano perdendo. E allora uno era morto, quell'altro fratello era ferito gravemente ed è rimasto solo uno. Come fare? E anche gli Orazzi, c'erano un paio di persone ferite, però vive. E lui è rimasto solo, contro tre. E allora ricevette l'illuminazione, scappa. E i tre Orazzi, credo che erano gli Orazzi, gli correvano dietro. E lui scappava sempre. A un certo punto si volta e vede che i tre Orazzi erano distanziati tra di loro. Davanti c'era quello che non era ferito. Dopo un lungo spazio c'era quello che era ferito. E dopo ancora un altro lungo spazio c'era l'altro che era ferito malamente. E allora si volta, corre incontro a quello sano e, sapendo di non avere tempo da perdere, se la mette tutta e lo uccide. E allora si precipita contro il secondo che si stava avvicinando, ferito lo vince facilmente e lo uccide. E allora si dirige verso il terzo, che era veramente malandato, e lo uccide. E allora i Guriazi vinsero la battaglia e non ci fu guerra civile. Ora il diavolo fa così, no? Cerca di dividere le chiese, le famiglie, va dalla moglie, dal marito, tu hai diritti che il tuo sposo o sposa non ti vuole dare, e la devi sgridare, lo devi trattare male che solo merita, ecco la lista dei suoi peccati. Guardi la lista, in effetti sono peccati veri, è vero, come Israele e Hamas, è vero che Hamas è così, Israele è così, è vero? E allora ammazziamoci, è così che rimane solo cimitero alla fine. Quindi il diavolo cosa fa? Com'è che dice? Divide et impera, dice, no? Cioè divide e conquista. Cioè divide il corpo di Cristo mondiale, divide la denominazione cattolica, protestante, divide la chiesa locale dove tu vai, mette uno contro l'altro perché quell'altro là è un disgraziato, ha sbagliato ieri, l'altro ieri, ha fatto questo, guarda il pastore, guarda, ha fatto il suo sbaglio settimana scorsa, altro sbaglio 3 mesi fa, e qui tu saresti meglio di lui. La gente sciocca ascolta il diavolo. E così si è diviso il corpo mondiale cristiano, si è diviso in denominazioni, cattolici somigli ai protestanti, viceversa. Si odiano, non si parlano, si scomunicano a vicenda, vanno con i tromboni nelle strade a dire questa chiesa è piena di adoratori di statue, quell'altra chiesa è protestante, e si odiano. Invece Gesù, vai da Giovanni 10:16, invece arriva Gesù 2000 anni fa e ci ha dato la risposta che sembrava essere scritta questa mattina.
Giovanni 10, verso 16. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Giovanni 10, verso 16.
Quindi non c'è un papa, un vescovo protestante, no, c'è un pastore. Quando è che apriremo i nostri ciechi occhi e ci metteremo sotto il pastore Gesù Cristo? E non c'è la dottrina cattolica e quella protestante, sono false. Perché? Perché ci sono questi qua, questi settari che seguono la dottrina denominazionale più della Bibbia. Se pastore non capisco questa scrittura, lascia perdere, la nostra dottrina è così. Ah, ok pastore, grazie pastore, come sei in gamba pastore, applausi. Un pastore che ragiona così è falso. Fammi vedere quella scrittura. Oh, caspita, sì, è vero, hai ragione, la parola ha ragione. Ma oggi la parola non conta molto. Giovanni 17:23, Gesù ci ha detto.
Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Giovanni 17:23.
Gloria a Dio.
L'unità nelle nostre famiglie è la nostra protezione.
Sì, è solo che con le liti, l'asso nella manica del diavolo sono le liti familiari. La nostra assoluta priorità è di avere ogni giorno, un tempo per chi di noi ha figli, di condividere con loro e con la nostra famiglia l'amore, la guida di Dio attraverso la sua parola. E con la parola lavarci ogni giorno gli uni gli altri. Angela, Gesù ha detto cosa?
Giovanni 15, verso 3. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Giovanni 15, verso 3.
Allora, la parola che ascoltiamo col cuore è l'acqua divina che in Apocalisse 22 dice che proviene dal trono di Dio, un fiume, e adesso c'è già questo fiume. Giovanni 7:38 dice: dal cuore del credente uscirà l'acqua di Dio, lo Spirito Santo, come acqua. E quando ascoltiamo la parola, riceviamo la parola, ubbidiamo la parola, allora saremo puri, saremo lavati, saremo come Gesù, assomiglieremo a Gesù. E allora Gesù sta dicendo che siamo puri per la parola che ci annunzia, però a condizione che la riceviamo, la ubbidiamo. Gesù sta dicendo che il solo modo di lavarci è questo, per lavarci nello Spirito, la parola. Se la sua parola non circola in noi, se non la mangiamo, come se fossero normali pasti. Qui c'è una scrittura in Geremia su questo. E se non la mangiamo, quante volte mangiamo? Almeno 2 o 3 volte al giorno. Se non permettiamo alla parola di disinfettarci, di lavarci dal putridume del cuore, della nostra coscienza, della nostra anima, saremo spiritualmente come quel barbone che abbiamo visto disteso al parco. Quei poveracci senza tetto che non, ma che proprio però, che non vogliono lavarsi, ci sono anche di quelli. E allora che i barboni tra di noi prestino attenzione. I bei vestiti che indossiamo negli edifici religiosi è solamente cipria cosmetica per nascondere lo sporco spirituale. I veri cristiani, che ce ne sono in tutto il mondo, sono quelli che invece si lavano con la parola, la vivono, la ubbidiscono, ma la religione di facciata non ci lava, è solo la parola che ci pulisce. È questo che dobbiamo mangiare del continuo. Signore, aiutaci, nel
Amen.
nome di Gesù.
Amen.
Una pecora che non mangia tutti i giorni è roba da veterinario. E quelli siamo noi se non siamo fedeli nella nostra dieta spirituale. Quindi dobbiamo mangiare come le pecore, ruminare, cioè meditare. Come cos'è ruminare? La pecora rumina il cibo e noi dobbiamo ruminare anche. Com'è che si traduce? Meditare la parola, come Dio ha
Amen.
detto a Giosuè, capitolo 1, la parola che ti do, la devi meditare, la devi mettere in pratica e meditare, non meditare alla televisione, le donne mezze nude sul telefonino, meditare la parola, perché quel telefonino ci sporca, la parola ci pulisce. E però non è
Amen, amen.
facile, è più facile meditare sul telefonino, sì, perché allora ti porta alle tenebre. Attenzione. E allora andiamo.
Leggiamo Giosuè 1:8, lo leggiamo? È
Sì,
bello quello.
1, 8 e anche 9 leggi.
Giosuè 1, verso 8 e 9. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte.
Giorno e notte, per questo che a volte si hanno incubi, incubi sexy, incubi demoniaci, incubi, a volte so di persone che hanno sogni, che arrivano queste bellissime donne, uomini, e fanno anche l'amore nel sogno. E sai, dopo e poi sono demoni travestiti. Non ci cascate, fratelli. Come alla sera, santifica la tua mente, santifica il tuo sonno in Cristo, che quei sogni così, i sogni pornografici, sono un'esca per portarti da qualche parte. Non la mangiare, non prendere l'esca. Dimmi.
Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Giosuè capitolo 1, versi 8 e 9.
Alleluia, gloria a Dio.
Amen.
Hai trovato Geremia? Lì dovresti avere Geremia da
Sì,
qualche
ce l'ho, sì.
parte. Geremia 15.
Geremia 15, verso 16. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate.
Poi si divorano la parola di Dio, eh?
Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Signore Dio degli eserciti.
Sai, se non abbiamo delizia nella parola del Signore, vuol dire che uno, non ci siamo addestrati, abituati, non abbiamo creato in noi un'abitudine sana. Ci vuole lotta, ci vuole lottare contro il diavolo per creare l'abitudine alla parola. Quindi Però se in nessun modo riusciamo a avere gioia nella parola è perché non siamo salvati, siamo religiosi. Se l'unico momento che ascoltiamo la parola è in un edificio religioso che uno a pagamento ci predica, non siamo salvati. Siamo religiosi mentali. Sì, crediamo, ma con la mente, non col cuore. Qual è la differenza? La differenza è quando credi col cuore avrai frutti. Risulterà in qualche cosa la tua fede. Ma se solamente sei una salsiccia della domenica mattina che scalda la panca, non sei salvato. Fratello Giuseppe, non offendere. Scusa, se ti offendi vuol dire che non sei salvato. Sto parlando di quelli. Non, tu sei salvato. Logico, e allora non parlo di te. Sto parlando delle salsicce sedute sulle panche a poltrire, a muffire. Allora, dove sei arrivata lì?
Verso 17.
Allora andiamo.
Io non mi sono seduto assieme a quelli che ridono e non mi sono rallegrato, ma per causa della tua mano mi sono seduto solitario perché tu mi riempivi di sdegno. Geremia 15, versi 16 e 17.
Capito? Oggi dobbiamo essere solitari, perché viviamo in un mondo dove la fiumana, la fogna del mondo, scorre, non scorrete con la fogna. Un cane morto scorre con la fogna. Noi siamo pecore vive, andiamo controcorrente come i salmoni, controcorrente nell'acqua pura dei torrenti. Beati quelli di noi che credono a questa parola e la praticano. Dio non ci chiede l'impossibile. Lui sa che non possiamo obbligare nessuno dalla nostra famiglia ad amare né lui, Dio, né noi. Possiamo però ispirarli a farlo. E se ancora non si smuovono, è dopodiché la palla è dalla loro parte. Tu passagli la palla, se non tira in porta, ciao, non è un giocatore. Ma se insistiamo ad essere poltroni, ipnotizzati da qualche TV o computer o telefonino internet, allora Dio non ci benedirà. Dio non manda maledizioni, ma però toglie la benedizione. Dio non ha maledetto il diavolo, si è semplicemente separato da lui e quello che rimane di una persona qualsiasi senza Dio, basta guardare il diavolo. Quello lì è uno che non c'ha Dio completamente. Quindi va bene di usare queste cose, sto parlando di TV e telefonino, però per la gloria di Dio, non per diventare psicotici, per diventare dipendenti. Ascoltiamo Deuteronomio.
Sì, Deuteronomio capitolo 6, da 4 a 9.
E qui papà e mamma, ascoltiamo bene qui, i papà e le mamme, ascoltare bene queste istruzioni.
Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Deuteronomio 6, da 4 a 9.
Gloria a Dio, è
Bello questo.
sufficiente?
Sulle porte della città, come sarebbe bello questo.
Deuteronomio 6, da 4 a 9.
Sì.
Gloria, gloria. Qui
Amen.
dice verso 7, li inculcherai ai tuoi figli. Cosa vuol dire? Perché ci sono dei figli che arriveranno e dicono: no, io non voglio oggi pregare perché devo andare a fumare la marijuana al Parco dei Pazzi, lì qui vicino, guarda. E tu devi inculcare, dice: no, al Parco dei Pazzi non ci vai perché qui adesso dobbiamo pregare insieme. Ma io sono libero. No, non sei libero, tu sei schiavo. E allora che succederà? Creerai una crisi. E allora a questo punto, se tu non mi lasci andare a fumare marijuana, io ti denuncio al telefono azzurro, giallo, rosso e tricolore. Insomma, e tu li inculchi. E se loro proprio non vogliono, dice: d'accordo, figliolo, io ti ho avvertito, adesso fai quello che ti pare. Va bene? Cioè Adamo ed Eva hanno tirato la corda che hanno potuto con Caino, quando Caino vuole proprio ascoltare, no, io se non ammazzo Abele, io non son contento. Cioè giunge il momento che tu, genitore, dici, ok, ti ho avvertito e adesso fai come ti pare. Il tuo dovere come genitore è finito. Però devi lottare, perché? Perché c'è anche la pecorella che resiste, questo, quell'altro, e tu insisti, insisti con Gesù, con l'amore, e alla fine la pecorella, se pecorella è, se è salvato è, se appartiene a Dio e non al diavolo, ti ascolterà. Non so se mi sono spiegato, Angela.
Credo che
Sufficiente?
sì.
Sufficiente. Qui dice scrivili sugli stipiti della tua casa i comandamenti. Personalmente noi non li scriviamo sulla porta di casa per motivi di privacy. Viviamo in un mondo progredito qua che deve stare molto più attento per motivi di sicurezza, ma se potessimo lo faremmo. Tu mi ricordi, eravamo in Perù, tu passi davanti al ristorante e ci sono grandi scritte. Questo ristorante appartiene alla gloria di Dio, ma grande,
Anche sugli autobus,
eh? Gli
sì.
autobus,
Sì, bello.
Dios es amor,
Bello.
va bene? Dio benedica per i peruani.
Sì, amen.
Gente meravigliosa, magari terzo mondo, però non sono arrivate ancora al primo mondo, Stati Uniti, Europa, che non hanno più bisogno di Dio, e loro scrivono: questa banca appartiene a Satana. Cioè non ce lo scrivono, ma è così. Questo business appartiene all'anticristo. Bruxelles appartiene a tutti i diavoli dell'inferno. Queste sono le scritte che nello spirito hanno. Personalmente, guarda, sto parlando di famiglia oggi. Voglio, perché oggi comincia l'anno. L'anno 2024 quando comincia? Per l'anticristo, gli anticristi comincia il 1º gennaio, per me comincia oggi. D'accordo? A mezzanotte comincia il nuovo anno. Vabbè, che gli anni io non li conto neanche più, non mi interessano. Perché nel regno di Dio mica andremo lì col calendario, eh. Non posso adorare Dio con tutto il cuore perché devo aspettare il sabato degli avventisti. No, caro. Aspettiamo la domenica. No, caro. Mi dà la scrittura Romani 14,5?
Sì.
Cos'è meglio, adorare di sabato o no? Amici avventisti, per cortesia, fratelli avventisti, che voi siete cristiani, ascoltate, questo forse vi interessa.
Romani 14,5. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Romani 14, verso 5.
Quindi sì, avete ragione, fratelli avventisti, che nel Vecchio Testamento dava il sabato, d'accordo, ma noi qui stiamo vivendo il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento, da aspettare il sabato io per andare a adorare Dio, ma Dio,
No,
siamo impazziti.
no.
Forza ragazzi avventisti, adoriamo Dio ogni giorno di più. No,
Amen.
oggi non posso adorare molto perché non è sabato, ma stiamo scherzando. Adesso mia moglie io l'amo di più un giorno alla settimana. E direi di no.
Amen.
Guarda, Dio mi ha dato una famiglia meravigliosa, dove lungi dall'essere perfetti, per grazia di Dio ci studiamo di amarlo, servirlo, camminare con lui, portargli i frutti che lo Spirito Santo produce attraverso di noi, se noi non glielo impediamo. Grazie a Dio per le famiglie cristiane, quelle di noi che ce l'hanno. E so che molti non ce l'hanno, so che c'hanno lotte in famiglia, che un marito, una moglie o un figlio non vuole saperne di Dio, vuole il mondo e il diavolo e basta. Eppure, sin dall'inizio della sua creazione, Dio ha dato un'importanza essenziale alla famiglia, per questo è che il diavolo sta dando priorità di attaccare la famiglia così tanto e cercando di distruggerla. Questo è stato uno dei principali motivi per cui, con la mia amatissima famiglia, 6 figli, ci siamo spostati qui nel terzo mondo. E l'Europa germanizzata cominciava a starci un po' stretto. In conclusione, Dio benedica i fratelli fedeli che fanno la loro parte per guidare le loro famiglie a Dio. Dio vi benedica, fratelli.
Amen.
Vi amiamo. E guidarle a suo amore, in base agli insegnamenti, non del mondo, per diventare immondizia come il mondo, e neanche guidarli a un mondo caotico, senza testa né coda, dove le soluzioni che hanno trovato per i loro problemi... Sai che il mondo ha trovato delle soluzioni per i suoi problemi? Sai?
Soluzioni sbagliate, vuoi dire?
Ha trovato delle soluzioni.
Però non funzionano quelle.
C'hanno, sai, sono tutti depressi, abbattuti, afflitti...
Lo ero anche io.
Arrabbiati... ha trovato delle soluzioni. Il mondo... Ecco le soluzioni: eutanasia, depopolazione, perversioni sessuali, liberalizzazione delle droghe. Noi invece guidiamo la nostra famiglia al Gesù. Se qualcuno non gli sta bene, sarà lo stesso Gesù.
Amen.
Alla verità di Gesù. Perché l'altra verità, guarda, tu vai a chiedere alla persona atea, agnostica, eccetera, ostica del mondo, il più ateo del mondo, il più intellettuale, il più intelligente, e fagli una domanda semplice. Dici: scusi signore, mi può dire cos'è la verità? Badapumpete. Scusa, non casca, dice un pozzo, attenzione che casca dentro, eh? E chiedi a quelli che non credono in Gesù: scusi signor politico di destra e di sinistra, ma diciamo, qual è la verità? Ti parlerà 3 ore, 3 giorni, 3 anni e non lo sa. Abbiamo scoperto noi invece che è una persona, non è un libro, sì, parte la Bibbia. E allora la verità è Gesù, il suo amore, la sua parola, la sua salvezza. Più forte.
Amen.
E gli altri niente?
Amen.
Oh, scusate ragazzi.
Alleluia.
Se no mi sento un predicatore fallimentare qua. Allora, invece ho scoperto che Gesù è la verità. Un Gesù senza imbrogli delle religioni tradizionali, che adesso il Gesù delle religioni è falso. Gesù l'ha profetizzato, Matteo 24:24, sorgeranno falsi cristi, falsi profeti, e sorgeranno anche falsi profeti veri e veri profeti falsi. Un Gesù senza religione, ma cioè il Gesù che è nella Chiesa mondiale di Dio, che è il corpo di Cristo. Ecco, questo è il vero Gesù, questa è la vera Chiesa. Quale? A volte su internet io leggo: ma questo qua è fratello Giuseppe, no? Ma che religione è? E perché ascolto e dico: ah, non è cattolico, ah, è protestante, non è neanche protestante, la pepa. Ma parla contro, non è del Dio neanche. Ok, questo qua. Per forza devo avere un'etichetta. Mi devono catalogare. Capito? Appena scopro che sono cattolico protestante, oh, apri di cielo, abbiamo scoperto. Adesso sappiamo tutte le sue disgrazie. No, caro. Sono solo di Gesù.
Amen.
Va bene? E qual è il nostro libro dottrinale? Non abbiamo libri dottrinali. Non li vogliamo. Li odiamo. Sono del diavolo. Perché? Perché ci mettono un sacco di cose belle e poi ci mettono il piccolo veleno. Non li voglio libri dottrinali. Investigate, cercate la mia casa qui, guardate su internet, guardate, abbiamo prediche dappertutto, messaggi dappertutto, video. Non abbiamo libri dottrinali e non li vogliamo, ma neanche regalati. La Bibbia basta e avanza.
Amen.
Oh,
amen.
Grazie Signore. Allora guarda, mi dai una scrittura qui? La prossima deve essere Efesini, no?
Sì, Efesini 3.
Vai nel nome di Gesù.
Verso 10 a 17.
Stiamo parlando di cosa? Stiamo parlando di qual è la vera Chiesa, cosa crediamo. Andiamo, voi veterani della Chiesa, queste scritture già le abbiamo più che spiegate, ma fatemi parlare ai giovincelli, ai figlioli, ai nostri adolescenti che cercano Gesù, vogliono il Signore. vogliono amarlo. Hanno capito che il mondo non si va da nessuna parte. Al massimo li portano a discoteca a trovare qualche prostituta o prostituto da magari avere sesso lì nel parcheggio, lì sporco, lurido. State lontani dalle discoteche che sono i bordelli moderni, lontani. Andate, state con la famiglia, leggete la Bibbia, incoraggiate papà e la mamma che ne hanno bisogno. Forza, figlioli. Andiamo, Angela, con Efesini 3.
Efesini 3, verso 10. Affinché...
Dal 10 al 17.
Affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui.
Vi chiedo quindi
di non scoraggiarvi a motivo delle tribolazioni che io soffro per voi.
Hai capito? Qual è la supergrazia qua? Dov'è la supergrazia? Che religione è questa che non predica la grazia di Dio? No, predica grazia, virgola, e le tribolazioni che io soffro per voi. Quindi Paolo era in prigione dove fu anche martirizzato, capito cosa dice? Vi chiedo di non scoraggiarvi a motivo delle mie tribolazioni che soffro per voi. Va bene, andiamo avanti. Poiché
esse sono la vostra gloria.
Capito? Cioè dice la mia tribolazione, e poi sarebbe arrivata la morte di lì a poco, sono per la vostra gloria. Non ci gloriamo noi dalla fede di Paolo, di Giovanni, di Pietro. Non ci gloriamo?
Sì.
Non sono un esempio che noi possiamo al momento dovuto fare lo stesso?
Sì.
Aiutaci, Signore, che per l'eternità che saremo in cielo, per l'eternità dell'eternità che non saremo ricordati come un branco di codardi, un branco di paurosi che preferirono 30 monete di argento, di telefonini, di materialismo mondano, invece che la croce di Gesù. Avanti. 14.
Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre.
Pieghiamo le ginocchia, fratelli.
Dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome.
Siamo una grande famiglia che si chiama il corpo di Cristo. Ripetilo, verso 15.
Dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome.
Alleluia.
Affinché Egli vi dia...
Secondo le ricchezze della sua gloria...
Di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo
nell'uomo interiore.
E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore. Efesini 3, da 10 a 17.
Alleluia, 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 che bello il suo Spirito, così bello che Gesù mi ha dato una parola. Posso darti una parola di Gesù? Chi vuole una parola di Gesù?
Io.
Grazie Gesù, Va bene, questo è quello che ho sentito nel cuore. Qualunque errore, sbaglio, ditemelo che chiedo scusa, va bene? Qua di infallibile, suppostamente c'è solo Papa. Si salvi chi può, ragazzi. È solo Gesù l'infallibile. Alleluia. Gesù dice, e con questo concludo il messaggio, amati figli, non è facile. Ma dovete combattere il diavolo che dai giorni di Adamo ed Eva offre i frutti che io ho proibito. Ma se vi guardate attorno, vedete dappertutto dove i suoi frutti conducono. Io vi ho dato i miei comandamenti che soli possono salvarvi dai suoi inganni. Mi si spezza il cuore quando vedo i miei figli che sono ora adolescenti, i quali pensano, molti di loro pensano, sia solo un gioco da giocare con gli inganni del mondo. Sono dei giochi, la droga, il sesso, l'alcol, la disobbedienza ai genitori. Penso che sia un gioco, un loro diritto. Come Adamo ed Eva, Satana li tenta a sperimentare il male. Male che il maligno fa apparire glorioso, ma è solo una bugia che li guiderà all'inganno. Chiamo i miei figli adolescenti ad aiutare i loro padri cristiani che io ho dato loro, accettare anche correzioni e punizioni che sono per il loro bene degli adolescenti, a non usare gli sbagli dei padri contro di loro, a non ribellarsi contro di loro, come il mondo del maligno è in ribellione contro di me e contro il Padre, il grande Padre, ma a capire che un giorno loro potranno essere padri e a prepararsi ora per questo. Io benedirò chi sceglierà di ubbidire alla mia parola e a sottomettersi ai genitori cristiani che io ho dato loro. Allora le benedizioni del cielo scenderanno sopra chi mi ubbidirà. Io sono stato sottomesso ai miei genitori terreni e chiamo voi, miei adolescenti, che sarete le mie guide per questo tempo della fine. Voi parteciperete, molti di voi parteciperanno a guidare la mia Chiesa mondiale dispersa e in carenza di buoni pastori. Vi chiamo ad essere miei pastori e profeti e guide. Il vostro tempo è giunto. Crescete, fortificatevi e sottomettetevi ai vostri genitori credenti, perché questo è uno dei passaggi per diventare grandi nel mio regno. Molti e moltitudini guarderanno a voi per vedere me. I miei angeli sono intorno a voi per proteggervi e guidarvi a crescere per la mia gloria, che vi accompagnerà, proteggerà nella tribolazione che viene, quando il mondo sarà confuso, non sapranno dove correre. Voi dovrete guidarli a me, alla mia verità. E questo fino ad arrivare al mio regno, dove i fedeli brilleranno per sempre e sempre, per la mia gloria e del Padre.
Daniele 12, versi 2 e 3. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, versi 2 e 3. Apocalisse 3, da 19 a 22. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse 3, 19 a 22.
Consoliamoci con queste parole. Amen. Grazie Gesù.
Annuncia l'arrivo che dentro una grotta Maria stringe un neonato tra le sue braccia. Nel freddo pungente sei venuto a scaldarci per poi illuminare i nostri percorsi, ad amare la vita e a te abbandonarsi. Farò un grande spazio dentro il mio cuore per poter farti entrare con tutto il tuo amore. E a tutto il mondo io voglio gridare: questa notte è la tua festa, tanti auguri al Signore. Buon Natale, benvenuto, sei arrivato qui tra noi. Natale, io rinasco un'altra volta, preparo il mio presepe e nella grotta metto quel bambino che da sempre in cameretta sopra il letto. Sistemerò Maria e a fianco San Giuseppe, tra il due l'asinello, io ci metterò una culla, ti farò nella paglia. Ogni notte a Natale mi rinasce l'amore che tu ci hai insegnato, oh mio Signore.
Che questa notte resta.